voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, di nuovo al microfono per il primo appuntamento di settembre con la trasmissione che arriva dal Bellunese e che si occupa di tematiche, notizie, eventi riguardanti la zona dolomitica, Belluno e dintorni. Questa settimana proseguiamo sulla scia inaugurata martedì scorso con le registrazioni di alcuni degli interventi a una serata che si è svolta alla Casa dei Beni Comuni con, fra l'altro, la presenza del giornalista di Sky TG24 Pio D'Emilia, che ha mostrato alla platea molto numerosa presente nella sala di questo nuovo spazio pubblico comune allestito grazie all'attività di un gruppo nutrito di volontari, la Casa dei Beni Comuni. Là dentro Pio D'Emilia ha mostrato tre suoi reportage sulla rotta balcanica dei profughi, tre racconti di tre momenti diversi di quello che accadde l'anno scorso, prima che, come sapete, la rotta sostanzialmente venisse chiusa in seguito all'accordo di quest'anno tra l'Unione Europea e la Turchia, un accordo molto contestato del quale fra l'altro sentirete parlare se vorrete rimanere sintonizzati su Radio Cooperativa fra poco. In apertura però, prima di farvi ascoltare la voce di Pio D'Emilia, sarà il suo l'intervento sul quale ci incentriamo questa settimana, vi faccio ascoltare la voce di Lorenzo Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni, che inquadra appunto l'iniziativa sulla tematica dei migranti. Su questo tema erano presenti e sono intervenuti, illustrando la situazione a livello locale, anche il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, e l'assessore ai servizi sociali, Valentina Tomasi. I loro interventi potete trovarli nei podcast di Voci dalle Dolomiti a radiocooperativa.org e anche nel mio sito bellunopop.it. Se volete contattare questa rubrica di Radio Cooperativa, c'è un indirizzo email utilizzabile che è radio@bellunopop.it, oppure in Facebook trovate fra l'altro la pagina di Voci dalle Dolomiti e anche quella di Belluno Pop. Ora dunque cominciamo questa nostra carrellata dedicata alla serata sul tema dei profughi, dei migranti, dei conflitti, del nostro ruolo, dell'accoglienza, con la voce di Lorenzo Bogo, che ha aperto l'incontro alla Casa dei Beni Comuni di Belluno. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Cercherò di essere brevissimo e poi passerò subito la parola a Zenone Sovilla dell'Adige, che questa sera modererà la serata, e a Pio D'Emilia, che ringrazio estremamente di essere qui. È una serata questa che abbiamo fatto con un obiettivo preciso: tornare a Belluno sul tema delle migrazioni, sul tema dei migranti, e cercare di farlo come abbiamo cercato, almeno umilmente, di farlo in questi anni, perciò senza grosse retoriche, ma cercando un po' di capire qual era la questione sul piatto realmente, al di là di luoghi comuni e semplificazioni che penso ormai siamo tutti stufi di sentire, e soprattutto anche di capire qual è la parte che possiamo fare noi dentro questa cosa che, come pochi giorni fa Pio ha scritto uno stato su Facebook molto significativo, per gli amministratori italiani sembra che l'emergenza sia loro e non delle persone che attraversano il confine. Ecco, la sfida, cioè, a me mi ha colpito particolarmente la sfida in queste occasioni, è cercare di riportare uno sguardo un po' laterale sulla questione, fuori dalle cazzate, e tornare sulla questione. Per questo è un onore avere una persona come Pio D'Emilia, che chi segue come me, sono molto emozionato ad averlo di fianco, perché seguo i suoi reportage da sempre. Chiunque ma è sotto la maglietta, non si vede, ma cioè, perché su questo stile di narrazione lui ha costruito questi ultimi anni, questi ultimi mesi, sia per quanto riguarda Fukushima, ma concentriamoci su quello che è successo ai domeni e nei confini dell'Europa. Quel tipo di narrazione, quel tipo di lavoro che ha fatto lui, che fanno qualche giornalista in Italia, è un lavoro importante. Noi cerchiamo di farlo dal basso con voi, questa vuole anche essere una serata di formazione per tutti, perché dobbiamo uscire di qua che abbiamo più strumenti per controbattere a tutte le cazzate che leggiamo e sentiamo dai luoghi di lavoro fino ai social network. Il primo punto per cercare di ribaltare questa narrazione e cercare di trovare quello che è il nostro, quello che possiamo fare noi, è prima di tutto inquadrare quello che sta succedendo. Questo è un po' quello che proviamo a fare stasera, molto umilmente, e ci proviamo grazie anche alla presenza del sindaco Jacopo Massaro e dell'assessore Tomasi, che a loro modo sono protagonisti anche loro, dal punto di vista amministrativo, di una narrazione diversa di quello che è il Veneto e la gestione dei migranti. Su questo tema noi non tiriamo campagne elettorali, non facciamo sviolinate, abbiamo un rapporto con il sindaco e con questa amministrazione che a volte è molto critico e a volte su altri temi molto collaborativo. Su questo tema qui abbiamo trovato un'amministrazione che ha una discontinuità importante, vogliamo che si capisca qual è e quali sono i punti che funzionano a Belluno, e perciò la loro presenza è importante, anche perché è la prima volta che viene il sindaco ufficialmente una serata dentro Casa dei Beni Comuni, e per noi anche questo è un dato importante. Detto questo, ho detto 16.000 volte importante, perché questa è una serata importante, e passo la parola a Zenone, che modererà la serata, e a Pio D'Emilia. Vi ringrazio davvero di cuore di essere qua, grazie.
Yeah.
psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Abbiamo ascoltato l'intervento di apertura di Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni di Belluno, che ha introdotto così la serata che ha visto protagonista Pio D'Emilia, giornalista di Sky TG24, che fra poco ascolteremo proprio nel suo intervento iniziale. Ha mostrato poi dei video, dei reportage andati in onda nella rete All News, da lui realizzati sulla rotta balcanica dei profughi. C'erano alla serata anche il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, e Valentina Tomasi, che è l'assessore ai servizi sociali, e hanno illustrato la situazione bellunese dell'accoglienza e soprattutto il modello di accoglienza diffusa in appartamenti, non in grandi casermoni dove tutte le persone vengono in qualche modo ammassate, ma in appartamenti distribuiti sul territorio, un modello che si è rivelato fin qui funzionante in modo eccellente. Dunque ascoltiamo Pio D'Emilia dopo questa breve parentesi musicale, di nuovo con la sigla di Voci dalle Dolomiti che sentite in sottofondo, è Kelly Macy con la sua In Tune, musica libera rilasciata con licenze del tipo Creative Commons.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Posso dirvi, per chi non l'avesse visto, sentito o letto nei miei servizi, come la penso io. Quindi partiamo subito con un paio di grundrisse, come si diceva un tempo, di pilastri. Allora, intanto, siamo di fronte a un fenomeno inarrestabile. Quindi chiunque pensa di risolverlo nell'immediato, nel breve o nel medio termine, anche con fili spinati, bazooka, Frontex e via discorrendo, sbaglia ed è destinato a creare una catastrofe ancora maggiore di quella che c'è. Questo è un evento di dimensioni bibliche, storiche, un evento del quale siamo corresponsabili, perché voi sapete bene che dall'Iraq in poi sono state delle scelte a cui anche noi italiani, noi europei abbiamo partecipato, di cui oggi tutti dicono ma abbiamo sbagliato. All'epoca io lavoravo, ho fatto 20 anni a Manifesto, penso che era l'unico giornale che si era schierato contro la guerra dell'Iraq, l'Afghanistan. Ecco, adesso tutti qua dicono ma Blair è stato condannato, benissimo, comunque insomma, meno male, dopo 20 anni qualcuno se ne è reso conto, però all'epoca ricorderete tutti com'era la guerra santa, la nuova crociata e compagnia. Quindi una certa corresponsabilità politico-militare ce l'abbiamo e quindi siamo ancora di più obbligati a occuparci di questa faccenda. Ma tornando ai pilastri, non so come la pensiate voi, parte o tutti, ma io penso che il diritto alla migrazione faccia parte naturaliter dei diritti universali dell'uomo, anche se probabilmente non è stato statuito nella Carta dell'ONU, nella Carta Costituzionale Europea qualche cosa del genere c'è. Quindi, tanto per cominciare, bando a tutte le distinzioni tra chi ha diritto e chi non ha diritto, a questa cosa scempiaggine, a questa cosa disgustosa dal punto di vista umano, della differenza tra rifugiato politico, rifugiato economico, rifugiato familiare. E qui penso di affrontare un tema a voi più che noto. Io sono romano di origine, quindi sono un veneto onorario, diciamo, ma non posso parlare in prima persona. Ma voi qui siete in una regione che nell'Ottocento ha visto una fortissima migrazione, come altre regioni d'Italia. E non penso che che i vostri avi siano scappati dall'Italia perché c'erano le bombe. Sono scappati perché cercavano il diritto alla felicità, il diritto a star meglio, il diritto a uscire dalla povertà. Allora, perché non riconosce? Ma è possibile che anche noi abbiamo la memoria così corta? Perché distinguere tra pakistano, afgano, iracheno, baeriano, centrafricano? Ma voi lo sapete che ci sono, secondo l'Unione Europea, ci sono 7 paesi che in questo momento hanno diritto a richiedere l'asilo politico, perché teoricamente in guerra. Li sapete quali sono? Allora, alcuni ve li potete immaginare: Iraq, Afghanistan, Siria, Libia. Poi però ce ne sono, c'è il Bahrain, c'è uno degli Emirati. Siccome c'è un conflitto tra due famiglie, viene considerato guerra civile, quindi un petroliere, un ricastro, un emiro del Bahrain potrebbe chiedere l'asilo politico. Poi c'è la Repubblica Centrafricana, quella di Bokassa, vi ricordate, che nessuno se la fila più, pare che ci sia ancora un conflitto armato, il Sudan, giustamente. E poi c'è un altro paesino. Un paesino che adesso io poi, quando lo cito, sinceramente dovete alzare la mano chi l'ha già sentito nominare e poi mi dite anche dov'è. Lo Swaziland, Perale, dov'è? Beh, tutti bravi, bravi. No, perché io qualche volta devo dire Svizzera, che è la Svizzera? No, non è la Svizzera, cos'è? È una piccola enclave, fate conto, San Marino, Andorra, città del Vaticano, nella Repubblica Sudafricana. Ebbene, quei cittadini hanno diritto di chiedere l'asilo politico. Non ce l'hanno invece i pakistani. Non ce l'hanno i pakistani, non ce l'hanno i bangladesciani, non ce l'hanno... Insomma, tutti altri paesi dove la povertà... E non ce l'hanno tutti i paesi africani, quindi Benin, Nigeria, nessuno di questi. Allora, io mi chiedo, ma al di là dell'economia istituzionale che può far comodo avere delle categorie in modo che quelli che c'entrano si trattano, gli altri no, ma dal punto di vista umano, i nostri leader si rendono conto di fare una scelta obbrobriosa, disgustosa dal punto di vista proprio umanitario? Io ho una certa età, a differenza di voi, insomma, vedo che tutti siete più o meno più giovani, ma io ricordo i fondatori dell'Europa, adesso si sono appena visti nell'isolotto là, ma io mi ricordo quando Adenauer, De Gaulle, De Gasperi si riunivano. Ecco, voi pensate che a quei tempi, con tutti i loro limiti, sarebbero stati capaci di fare una distinzione del genere? Sarebbero stati capaci di fare un accordo di conto terzi, di appaltare a un fascista pazzo, scatenato, corrotto e corruttore come Erdogan, per delegare a lui quello che l'Europa nella sua carta costituzionale vieta di fare e delegarlo alla Turchia, pagandolo? Questo è un killeraggio proprio. Allora io non ho il coraggio di ammazzarti, pago uno, nella fattispecie Erdogan, per fare questo servizio. Questo è quello che sta succedendo in Europa in questo momento. Noi stiamo pagando un paese terzo, che io spero rimanga terzo e magari quarto rispetto all'Europa, no? Per fare un lavoro sporco che noi europei, non solo, ma stiamo noi violando l'accordo. Quindi quando Erdogan, fra un po', secondo me, prima o poi succederà, denuncerà l'accordo perché la nostra parte non viene mantenuta, perché siamo noi che non lo stiamo mantenendo. Erdogan però la sta mantenendo, li sta tenendo lì, però noi non li stiamo prendendo. Non solo non li stiamo prendendo, ma ci sono paesi, anche loro dalla memoria corta se non cortissima, tipo gli amici ungheresi, che il 2 ottobre vanno a fare un referendum. Referendum, non so se voi avete visto le domande che ci sono, cioè altro che i beni comuni, che l'acqua, che l'aborto, come la bella. Volete voi che il Parlamento europeo imponga a noi, senza che il Parlamento ungherese abbia accettato, che arrivino gli ungheresi, i migranti? Cioè, io penso che molti italiani anche voterebbero no a una domanda posta in questo modo, no? Quindi, vabbè, mi sto un po' perdendo, ma insomma, stavo dicendo, ecco, appunto, che dobbiamo assolutamente evitare, per quanto possibile, la distinzione tra rifugiati politici, rifugiati economici, aventi diritto, aventi non diritto. Fino a prova contraria, il migrare è una forma, diciamo, dell'essere naturale, a parte il fatto che poi qui potremmo allargarci. Io personalmente sono sempre molto sostenitore dell'idea del senza frontiere, diciamo, no? Quindi europeista convinto da un lato, ma anche internazionalista convinto. Io sono andato a vivere in Giappone 30 anni fa, per 3-4 mesi ci sono rimasto, e il Giappone non è certo uno dei paesi più aperti. Però ecco, voglio dire, tendenzialmente io non riesco a capire perché si debba ancora chiedere il permesso di vivere in un posto piuttosto che in un altro, no? E badate bene che tra i migranti, soprattutto quelli che ho conosciuto io durante la via dei Balcani l'anno scorso, mi sono fatto mesi con loro avanti Andrè più di una volta, adesso poi vi farò vedere se vi va un piccolo filmato che riguarda proprio una famiglia di siriani che tra virgolette ho mediaticamente ma anche affettivamente adottato e che mi hanno dato la grande soddisfazione poi di restare in contatto adesso che sono tranquilli a Kiel. Ecco, tra questa gente ci sono persone ricche, persone con i soldi. Questa famiglia qui che vi presenterò aveva depositato 200.000 euro perché frutto delle vendite che era riuscito a fare, lui è un professore universitario, lei una figlia di diplomatici, erano riusciti a vendere tutto, a incassare, a trasferire questi soldi in una banca, adesso non mi ricordo se in Lussemburgo o in Svizzera, ma nessun paese gli ha consentito di andare in ambasciata a chiedere un visto. Cioè, quando tu vuoi andare in Australia, paese che certo non è il massimo della democrazia o il massimo della civiltà, insomma sappiamo le origini come sono nate, diciamo, in Australia, tu vai in ambasciata australiana e la prima cosa che ti dicono, dice, che reddito hai? Per esempio i pensionati, no? Si può andare a vivere in Romania, in Bulgaria, facilmente molti lo fanno, però per andare a vivere in Australia tu devi avere almeno una pensione di 5.000 euro. Ma se tu hai 5.000 euro e lo dimostri, tu vai a vivere in Australia, ti danno un visto, ti danno tutti l'appoggio, l'assistenza sanitaria, tutto quanto. Ecco, ma perché non lo si può fare anche nei paesi europei? Perché una famiglia siriana ricca, benestante, più di tanti di noi, deve affrontare un viaggio di 2.000 chilometri a piedi con due bambini rischiando la morte? Perché? Che mondo è questo? Che mondo è? Ecco, quindi ogni volta che ci troviamo di fronte a queste situazioni, chiediamoci il livello di becerume mediatico a cui arrivano certi media. Se non voglio sparare sulla Croce Rossa, anzi sulla Croce Nera, ma io ricordo tempo fa, un paio di settimane fa, ci fece anche una bella litigata su Facebook, un editoriale di tale Facci, si chiama Facci, sul Libero, in prima pagina, perché odio il Corano, perché odio l'Islam, una cosa del genere, in cui c'era un editoriale che cominciava in prima pagina, in cui si bestemmiava contro il Corano, un libro di merda, cioè, allora, voglio dire, ma dove stiamo arrivando qui? Cioè, come si fa? Non lo so, io da giornalista, da collega, sono rimasto proprio colpito anche dalla mancanza di reazione, per esempio, dell'Ordine dei giornalisti. Fossi stato io un funzionario dell'Ordine dei giornalisti, sicuramente avrei aperto un dossier su questo personaggio, perché insomma, bene o male, noi dovremmo cercare di evitare certi toni e certe cose che poi scatenano reazioni a catena. Vabbè, quindi io direi intanto di farvi vedere questo primo approccio. Ve lo introduco, io sono stato mandato proprio in questi tempi l'anno scorso a Belgrado, proprio la seconda sera ho incontrato questa famiglia di siriani, sono stati loro a incontrare me, a chiedermi delle informazioni, gliele ho date, dopodiché mi sono, come dire, sono entrato in empatia personale oltre che mediatica con questa famiglia così, così semplice, così educata, dai modi così gentili, cioè tutto il diverso da quello che uno si può immaginare, no? da questa persona, insomma. E quindi niente, abbiamo cercato di dargli una mano, siamo stati con loro per una decina di giorni, tutte le frontiere le abbiamo passate, poi eravamo nel momento in cui Orban aveva minacciato di costruire questo muro di filo spinato, ma non l'aveva ancora ultimato, quindi una sera abbiamo deciso di attraversare il confine assieme con il mio operatore. Abbiamo attraversato il confine, dopodiché poi ci sono delle cose che io ho fatto ma non ho potuto trasmettere per ovvi motivi, perché insomma non bisogna violare la legge ufficialmente, io, insomma, vabbè. Quindi insomma vedrete che ci sono dei salti nella narrazione, ma potete immaginarvi come sono andate in realtà le cose. Dopodiché loro sono arrivati dall'altra parte, in Ungheria, avendo i soldi, se non organizzati con WhatsApp, perché questi non sono burumba, sono gente che ne sa più di noi dal punto di vista. Uno mi ha spiegato addirittura come mandare i point con WhatsApp, con Google Maps, insomma. e hanno preso un tassì che li era venuti a prendere da Budapest e pagando 200 euro a persona, compresi i bambini, sono riusciti ad arrivare a Budapest. E noi invece abbiamo fatto i migranti all'incontrario, perché avendo già attraversato il confine, ma la nostra macchina, le nostre cose erano tutte ancora in Serbia, sono dovuti tornare indietro. Tra l'imprecazione del mio operatore che diceva si lamentava, alla fine abbiamo fatto questa cosa. Il giorno dopo ci ha mandato il segnale WhatsApp e, come vedete, siamo andati poi a trovarli a Budapest. Dopodiché il pezzo si interrompe, ma in realtà, questo ormai lo posso raccontare, ci siamo posti il problema che erano arrivati a Budapest, ma che non era sicuro che potessero con i mezzi pubblici attraversare. Era ancora aperta l'autostrada, non fermavano i veicoli, però treni e pullman c'era il rischio, e quindi abbiamo preso questa iniziativa con il mio fixer locale serbo, tra l'altro un uomo di tutte le stagioni che ho conosciuto a Tokyo, un personaggio molto eclettico, e ho detto va bene, li accompagniamo noi. Quindi ci siamo caricati in macchina e siamo andati fino a Vienna. Arrivati a Vienna abbiamo detto siamo a Vienna, Vienna, Monaco, cioè un'oretta, dai, e siamo arrivati fino a Monaco. Arrivati a Monaco, siamo arrivati alla stazione ferroviaria, c'era questo treno che li portava, perché loro dovevano arrivare a Kiel, avevano un parente, un cognato, e ci siamo posti il problema che magari per comprare il biglietto, oppure cioè praticamente abbiamo comprato il biglietto, siamo saliti sul treno per le prime due stazioni per evitare che fossero fermati alla prima stazione, e poi non mi ricordo che stazione, la seconda stazione, fai conto Roma-Milano, siamo scesi a Orte, fai conto, e quindi poi li abbiamo lasciati liberi. E la più bella soddisfazione è stata che dopo qualche mese mi hanno contattato dicendo che avevano avuto già la casa. Ecco, questo è molto importante. Poi quando passeremo al livello dell'accoglienza locale, lì sarà importante. Adesso non so come voi siete sistemati qua, ma ci sono due momenti fondamentali nel problema della gestione degli immigrati, dei migranti, che è quello della prima accoglienza, e quella non va negata a nessuno, cioè basta, se arriva uno bisogna prenderlo, aiutarlo, fucillarlo, sistemarlo. Poi c'è invece l'inserimento, integrazione, quindi quello che richiede asilo, dargli la possibilità di fare le domande per poi andare dove vuole andare, ma quelli che vogliono restare, l'integrazione. E questo bisogna dire che Madame Merkel tuttora, mi sembra, per quel che ho visto io in giro, sia ancora la formula migliore, perché quelli che entrano veramente poi vengono accuditi. Questo signore, dopo tre mesi, questa famiglia dopo tre mesi aveva già una casa, uno stipendium mensile di 300 euro, compresi i bambini, per due anni mi sembra, fino all'accoglimento della istanza definitiva, un lavoro, la scuola gratuita, l'assistenza sanitaria e una casa. Ecco, devo dire che questo è il tipo di situazione ideale, no? Ecco, al di là poi delle polemiche, aprire ai siriani, chiudere alle afghane, che anche quello è disgustoso, per carità, però insomma sta di fatto che questo signore dopo tre mesi aveva già una bella casa. E poi la notizia più bella è stata appunto quest'anno a luglio, mi hanno avvertito che avevano avuto un bambino, perché questi signori, nonostante la migrazione, nonostante tutto quanto, erano riusciti in una tenda piuttosto che in un'altra, insomma durante erano riusciti pure a fare su e giù, e insomma hanno fatto questo bambino, figlio della migrazione, che non si sa dove è nato, a Kiel, ma non si sa dove sia stato concepito, quindi penso molto bene augurante. Ecco, questa ve la voglio far vedere perché è una storia bella, una storia a lieto fine e che compensa tutto il resto. Le tragedie si vedono spesso in televisione, no? I 3.000 morti, i bambini spiaggiati e tutto quanto. Abbiamo visto anche cose molto brutte, però io ci tengo a far vedere questa storia perché l'ho vissuta in prima persona e perché lancio un messaggio positivo, cioè di gente che ce l'ha fatta.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
State ascoltando Voci dalle Dolomiti, la rubrica settimanale che va in onda il martedì alle 17.30 qui a Radio Cooperativa. Questa settimana siamo alla seconda trasmissione dedicata all'incontro svoltosi a fine agosto alla Casa dei Beni Comuni di Belluno sul tema dei migranti, dei profughi, dell'accoglienza. C'erano ospiti il giornalista di Sky TG 24 Pio D'Emilia, del quale stiamo ascoltando la voce oggi qui a Radio Cooperativa, e il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, con l'assessore Valentina Tomasi, assessore ai servizi sociali, i cui interventi vi ho proposto la settimana scorsa e potete comunque trovarli nel podcast della trasmissione a radiocooperativa.org e anche al sito bellunopop.it. Quindi ora vi propongo la seconda parte dell'intervento di Pio D'Emilia, che poi ha interloquito anche con il pubblico, che era veramente numeroso quella sera alla Casa dei Beni Comuni di Belluno, molto interessato sia all'intervento del giornalista di Sky TG, sia a quello dei due rappresentanti della giunta comunale che hanno illustrato il modello di accoglienza diffusa di profughi attuato da Belluno, un modello fra l'altro che non piace alla Regione Veneto, è stato bocciato dallo stesso presidente della Regione, Luca Zaia. È un modello che però mostra invece, attraverso l'utilizzo di appartamenti distribuiti sul territorio, di azzerare, di minimizzare fino quasi ad azzerare le problematiche, gli effetti collaterali graditi di questa accoglienza necessaria di persone che chiedono protezione al nostro paese. Altri modelli di accoglienza, i classici casermoni, invece, come aveva spiegato lo stesso sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, riferendosi alla precedente esperienza nella stessa città, altri modelli di accoglienza, quelli che ammassano molte persone in grandi edifici, stile caserma, e invece mostrano moltissime criticità e producono molti effetti collaterali, rendendo il tutto di difficile gestione e molto complicato da governare. Mentre ora, anche attraverso una serie di iniziative a supporto di questo modello di accoglienza diffusa, come lo studio della lingua italiana da parte degli ospiti di questi appartamenti, il loro impiego in vari lavori in città, al servizio della collettività, e altri momenti di incontro, di scambio e di conoscenza con la cittadinanza rendono il modello assolutamente positivo. Ascoltiamo dunque di nuovo Pio D'Emilia, giornalista di Sky TG24, che si è occupato a lungo appunto dei migranti e in particolare della rotta balcanica, quella che poi è stata sostanzialmente interrotta in seguito all'accordo contestatissimo tra la Turchia e l'Unione Europea.
Ed è molto bello perché si vede questa gente che è partita da Ancona, erano oltre 150 persone, 200 persone, che si erano organizzate per andare lì e portare, diciamo, bel genere di prima necessità, medicinali, ma anche solo solidarietà, tra virgolette, socio-politica, che è molto importante. E questo è un po' il servizio che ho fatto su queste persone, cioè più che sui migranti, proprio su queste persone che erano andate là. Vediamo se riusciamo a sentire l'audio. Sentito parlare, conosciate Ai Weiwei, questo famoso dissidente, chiamiamolo così, intellettuale cinese, per cui l'Europa e il mondo ha fatto appelli per tanti anni. Lui è stato un po' in prigione, ma diciamo soprattutto agli arresti domiciliari, io lo conosco da tanti anni, e improvvisamente l'ho incrociato lì. Lui da qualche mese era già in Europa, aveva chiesto un visto per 6 mesi di Schengen, concesso, ha aperto un atelier a Lesbo, adesso vive a Berlino, dove ha un carico all'università, e sta producendo un bellissimo documentario, speriamo bellissimo, insomma, al quale mi onoro di far parte, diciamo, della produzione. Si chiamerà Human Flow, cioè la migrazione del flusso umano, e non riguarda soltanto la migrazione europea, ma riguarda la migrazione nel mondo, quindi Centro America, Stati Uniti, Sud-Est Asiatico, Giappone, insomma, proprio la migrazione in tutti i suoi risvolti, i suoi rivoli, i suoi fiumi. Perché vi faccio vedere questo? Perché l'ho trovato molto interessante dal punto di vista proprio antroposofico-politico, trovare un cinese che arriva in Europa, continente che aveva lottato perché lui avesse i suoi diritti riconosciuti in Cina, che invece passa per i domeni e viene a denunciare la incapacità dell'Europa di gestire una situazione del genere. Io l'ho incrociato per strada, cioè questo corso, che non lo chiamavamo corso di domeni perché sembrava proprio le vasche che si facevano di giorno e di notte, e ci siamo riconosciuti, gli ho detto se voleva venire con me a fare un'intervista. Io avevo una diretta già organizzata dentro una tenda di siriani. Perché avevo scelto questa tenda? Perché c'erano genitori, una ragazza e poi c'era un gatto. Un gatto che si era fatto tutta la migrazione da Aleppo, compresa la barca, pare che sia stato quello che aveva più paura di tutti, e stava dentro questa tenda. Io la trovavo estremamente, che bisogna anche cercare, no, di sdrammatizzare un po', di far vedere situazioni non solo drammatiche, no, anche di racconti. E quindi avevo organizzato questa diretta, non ho avuto il tempo di avvertire la famiglia siriana, invece di presentarmi da solo nella tenda, sono presentato con questo mongolo, insomma, cioè, voglio dire, questa parte strana, insomma, siriani non è che conoscessero chi era Ai Weiwei. E quindi abbiamo fatto prima questa diretta, l'abbiamo spiegata, raccontando, cioè, cercando di far parlare tutti, oddio, anche in Italia non è che tutti sapessero chi fosse Ai Weiwei. Ma la cosa divertente, di cui vado molto fiero, è che alla fine, finita la diretta, io ho spiegato a questi siriani chi era questa persona, spiegando, guardate, scusate, ho cercato di mettere insieme le cose, però sappiate che questa è una persona molto famosa, è un grandissimo artista, e se lui dovesse avere così voglia, ovviamente io parlavo in inglese, quindi capivano tutti, di fargli un disegnino qua e lasciarvelo, firmandolo, beh, voi arrivate a Stoccolma, loro erano diretti a Stoccolma, probabilmente potreste, non dico comprarvi casa, ma insomma stare tranquilli. E mentre io spiegavo questa cosa ai siriani che mi guardavano un po' così, Ai Weiwei si è messo a fare un disegno con un gatto che si arrampica sui muri distrutti di Aleppo, sulle macerie, e l'ha lasciato, l'ha firmato, e uscendo dico a Ai Weiwei, insomma ragazzo, sono 20 anni che ti conosco, a me non me l'hai fatto un disegno. E lui mi fa, dice, fatti una notte, rifugi. Andiamo. Chiedere a voi se avete delle domande, sai, io sono in genere, do il meglio di me se provocato, quindi fate domande, non so, chiedete, prego.
Mi riferisco al racconto, il primo racconto della famiglia siriana, che è un video anticipato che si può rendere benestante.
Sì, sì.
E per tutti quelli che non sono benestanti.
In che senso?
Nel senso, questi sono riusciti a, diciamo, che fanno? Il loro
no, ma ecco, il punto è questo. La mia perplessità, la mia domanda così retorica era:
stai ascoltando Radio Cooperativa.
Perché anche coloro che potrebbero permettersi un biglietto d'aereo addirittura in business class sono costretti a
fare, cioè questa è veramente una dannazione di tipo biblico, capito? Cioè noi siamo abituati alle classi, parliamoci chiaro, no? Cioè c'è la business class, c'è l'economica, c'è il barcone, c'è lo yacht. Allora, invece sono tutti costretti a fare questa scelta. Ed è, credetemi, ma non è che vi dovete credere, penso che chiunque di voi, cioè basta avere dei figli. Quando io parlavo con Manwar e gli dicevo qual era il momento più difficile che aveva affrontato in questa decisione, lui ha detto che quando abbiamo deciso io e mia moglie di farlo portandoci i nostri bambini. Perché io penso che per dei genitori un conto è il ragazzo giovane, la coppia senza figli, ma portarsi appresso in una decisione del genere due bambine di 6 e 9 anni significa davvero decidere per i tuoi figli, perché potrebbero morire, potrebbero essere feriti, rapiti, separati. Oggi stanno succedendo delle cose allucinanti. Io ho parlato proprio pochi giorni fa con dell'agente dell'UNICEF che stava facendo un'inchiesta su a Ventimiglia. Ci sono migliaia di bambini abbandonati, minori, che finché stanno nei campi ancora vengono, tra virgolette, adottati dai loro concittadini, no? Compatrioti, ma poi molti di loro scappano e non vengono inseguiti, perché per esempio questo è successo a Salonicco per un periodo e sta succedendo adesso in Italia, perché non c'è la possibilità di rispettare le corsie preferenziali che anche le norme europee prevedono per i minorenni, è troppo complicato e quindi le autorità tendono o a schiaffarli insieme agli adulti, e questo sarebbe vietato dalle regole internazionali perché i bambini, i minori hanno diritto a un corridoio preferenziale, oppure proprio a non identificarli, quindi mentre prendono gli adulti questi ragazzini scappano, vanno via, nessuno li insegue perché non saprebbero cosa fare. E quindi ci ritroviamo in questo dramma dei drammi. E pensate, cioè noi abbiamo visto nella chiesa lì di come si chiama, la chiesa di Sant'Antonio a Ventimiglia, dove c'erano donne e bambini, c'era un ragazzino, quanti anni aveva? 12 anni? 3? 14? 14 anni, che veniva dall'Eritrea, da solo. Un anno era stato in giro. E parlava solo eritreo, e c'era una volontaria, una bellissima persona, che con una sorta di Google eritreo e di testo a fronte, bambino, e quello brulul, cioè capito, proprio un linguaggio di base, e alla fine della giornata era riuscito comunque ad avere tutta una serie di dati, tutto quanto. Il giorno dopo siamo andati lì, non c'era più, chissà dove è andato, no? Ecco, quindi di fronte a queste cose qui io mi chiedo veramente come possiamo restare insensibili e come soprattutto possiamo gestire la cosa solo, ecco, diceva l'amico che ci ha introdotto prima, Luca ti chiami, vero? No, Lorenzo, scusami, quella frase che mi ero permesso così di buttare fuori, che tra l'altro non è mia, penso di averla condivisa da qualcuno. Ecco, l'emergenza non è quella che viviamo noi. Sì, certo, dal punto di vista istituzionale penso che per un ministro, per un amministratore, per un sindaco, per un, ci sia il lato anche logistico di gestire questa emergenza dal punto di vista istituzionale pratico, ma dal punto di vista nostro, umanitario, di persone, di cristiani, di socialisti, di laici, quello che ci pare, insomma, di europei, no? Di rossoniani, di illuminati, insomma, come facciamo a pensare che sia soltanto un nostro problema e senza pensare al loro problema, alla gente che decide. Cioè, voglio dire, Italia adesso non è che ce la passiamo tanto bene, no? Non dico che siamo alla fine dell'Ottocento, con la fame, regioni che non è, carestie, però insomma non è che un paese, cioè non so quanti, tutti sapevate che cos'era lo Swaziland, ma quanti di voi sanno che cos'è il fattore Gini? Esatto, vedi, il collega qui lo sa. Il fattore Gini è un coefficiente che viene usato pochissimo, però si dovrebbe usare molto di più perché è molto comprensibile, fondato da uno svizzero, uno statistico svizzero, che misura la ridistribuzione del reddito reale, il divario cosiddetto tra ricchi e poveri, anzi tra ricchissimi e poverissimi. Bene, questo fattore Nei paesi europei e in Giappone, dagli anni 50 fino agli anni 80, era in costrizione continua, cioè aumentava la classe media e diminuivano le sacche di povertà assoluta e di ricchezza assoluta. C'erano 4 paperon dei paperoni, 5 poveracci e 90 classe media. Voi tutti ricorderete che negli anni 60, durante il boom economico, bastava un reddito per garantirsi la famiglia, fare 2 figli se non 3, farsi le vacanze, comprarsi una seconda casa, no? Ecco, oggi ne bastano 2 di redditi? Sindaco? No. No. Ecco, è quello che sta succedendo in Italia, sta succedendo in tutti gli altri paesi europei, tranne i paesi scandinavi, dove il fattore Gini è, continua a essere, basso. Ma per esempio in paesi come il Giappone, come l'Italia, come la Francia, come la Spagna, sta di nuovo aumentando. Non lo dico io, lo dice De Rita, il direttore del CESIS, insomma. No?
La Banca d'Italia.
Quante sono le famiglie? 5 milioni di poveri assoluti? No? Ecco. Insomma, voglio dire, ormai sappiamo tutti che aumentano i ricconi, aumentano i poverissimi e la classe media si sta restringendo. Mi si sono ristretti i borghesi. No? Ecco. Ora, questo per esempio non sta succedendo in paesi che noi consideriamo ancora terzo mondo, BRICS, come li volete chiamare, cioè la Cina per esempio, che qui poi io potrei, essendo un asiatico, aprire un altro discorso, ma non è il caso questa sera, sulla prossima migrazione, perché prima che noi risolveremo questa migrazione che provocherà, che ci piaccia o meno, un melting pot giudaico, cristiano, islamico, quello che ci pare, quindi quando cominceremo a colorarci di medio orientalismo, poi arriverà l'altra migrazione, quella vera. Ecco perché dico sempre, figli, nipoti, fateli studiare il cinese, perché arrivano, sono già arrivati, e non sono ignoranti, zotici, oppure zozzoni che comprano nel ristorantino cinese e ti vendono le lenticchie andate a mare. Questi sono manager, sono persone che hanno portato negli ultimi 25 anni, 400 milioni di persone dalla povertà alla classe media. Quindi dalla Lapponia a Pantelleria, persone che hanno una casa, una macchina, un lavoro, 400 milioni di persone, tutta la popolazione europea. Mi direte sì, c'è un altro miliardo che ancora zappa la terra, benissimo. Però intanto questo è il ritmo con cui sono riusciti a far andare avanti l'economia, perché oggi non dobbiamo avere paura della Cina, dobbiamo sperare nella Cina. Sperare.
Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì, che si occupa di tematiche e di eventi avvenuti appunto nella zona del Bellunese e dintorni. Siamo tornati questa settimana, come martedì scorso, all'incontro che si è svolto alla Casa dei Beni Comuni di Belluno sul tema profughi, conflitti, migranti, accoglienza. C'era in particolare fra gli ospiti il giornalista di Sky TG24 Pio D'Emilia, che stiamo ascoltando e che sta illustrando la sua esperienza sulla rotta balcanica dei profughi e non solo.
E quindi no, mi fermo qui, che cosa... sì, penso di aver risposto abbondantemente, prego. Qualcun altro?
Io prima ti faccio una domanda rispetto al lavoro che fai, ovvero è evidente come rispetto al tema delle migrazioni un grosso gap sia tra il livello reale di quello che succede nel nostro paese d'Europa, che ho percepito, cioè forse si è andata aprendo in questi anni qua, e se da una parte c'è il fatto reale, se le migrazioni sono un fatto che esiste, queste persone stanno attraversando i nostri territori, dall'altra c'è una narrazione che diciamo all'inizio di questa cosa qua, e grande responsabilità ce l'hanno quelli come te, nel senso che i operatori del giornalismo hanno una responsabilità grossa almeno in Italia. Anche nella tua testata capita di vedere delle cadute di video dei toni emergenziali senza senso. La domanda che ti faccio è se questa, cioè, la percezione che hai tu rispetto ai tuoi colleghi in Italia, e se questa cosa vale anche nel resto d'Europa, cioè se una cosa diffusa, e soprattutto qual è l'origine, cioè è malafede come sembra, c'è una scelta oppure è proprio carenza di mezzi di soluzioni di base?
Bella domanda. Ma diciamo che è un po' di tutto. Intanto in questo settore l'Italia si distingue particolarmente rispetto ad altri paesi, per esempio rispetto ai media tedeschi, anche francesi, inglesi soprattutto. Noi siamo un paese sostanzialmente di cialtroni, per cui c'è molta poca preinformazione, ci sono molte persone che vengono mandate un po' allo sbaraglio, che non hanno un background, che tendono al sensazionismo. Insomma, noi abbiamo faticato anni e anni per avere la carta di Treviso sul trattamento dei bambini e poi ci siamo fermati alla forma, no? Come al solito. Voi non sapete, ce l'avevo anche un filmato, ma non, cioè, perderemo troppo tempo. Ci sono stati dei momenti, per esempio, quando la storia di Marwan, c'erano le due bambine e io per due giorni ho dovuto litigare con la mia direzione perché volevano offuscare, volevano mettere il mosaico sulle facce dei bambini. Allora io dico, la carta di Treviso funziona perché tu non devi andare a ficcare il microfono in bocca a un bambino minorenne il cui padre è stato accusato di pedofilia, su questo siamo tutti d'accordo, no? Ma una situazione del genere, quando vedi le bambine che con l'autorizzazione dei genitori ti corrono addosso, ti imbracciano tutto quanto, gli devi schiaffare il mosaico, rovini tutto dal punto di vista della narrazione, dell'estetica, cioè la gente dice, ma che sta succedendo qua? Che è un film porno, no? Come pure il fatto dei cadaveri. Noi abbiamo una volta, dov'era? Samos, mentre le guardie costiere di tutti i paesi fortress non ci facevano salire perché dicevano devono chiedere i permessi, alla fine siamo riusciti a salire su una piccola barca di sommozzatori locali, un'associazione locale di volontari che ogni giorno andava in perlustrazione, e alla fine di questo giro abbiamo trovato un cadavere. Era domenica, al desk c'era un collega giovane. Io avevo fatto in modo di filmare questo, ovviamente senza fare le zoomate, però era un cadavere, come dire, pulito, non c'era sangue, non c'erano lividi, era un cadavere pulito nella sua drammaticità, no? Però era domenica e lui ha detto, non voleva metterlo, abbiamo fatto una trattativa, dice no, perché io non vorrei che a pranzo la mia famiglia vedesse un cadavere pescato su una barca, e ho detto no, io invece vorrei che ne vedessero tutti i giorni, perché se vediamo le schifezze dei nostri talk show e le minigonne a fior di culo e compagnia bella, cioè voglio dire, forse è meglio far vedere anche i nostri bambini, ovviamente sotto la paternal guidance, come dicono gli americani, spiegandoci, scusa adesso fermo questa forchetta, guardala, vedi quello e quello che sta succedendo, questa è una storia, ecco, una narrazione da parte dei genitori durante un pranzo domenicale di questa realtà, a me non farebbe male, cioè io ai miei figli la farei e l'ho fatta. Tant'è che la soddisfazione, sia pure dopo varie spinte, e insomma il lavoro di gomito, sono riuscito a convincere mio figlio di 17 anni ad andare a fare il volontario a Samos per 3 settimane, insomma quest'estate. Quindi insomma qualche cosa si riesce, no? A passare. Veniamo al discorso dei media. Allora, intanto c'è molta approssimazione. Io escluderei il dolo. Non so in altre testate, sicuramente in testate tipo Libero, Il Giornale, c'è una linea, come c'era un tempo nei giornali di sinistra, tranne il Manifesto, perché come sapete il Manifesto non aveva una linea, infatti ogni tanto uno diceva perché non è la linea, scusa, qual è la linea? Quella di Gigi, quella di Rossanda, quella, cioè, vabbè. Però ecco, penso che oggi chi lavora per Libero, piuttosto che Il Giornale, piuttosto che altri giornali di quella zona lì, sicuramente abbiano disposizione da parte della direzione di scrivere, di fare in un certo modo. Io ti assicuro che per quanto riguarda me, Sky non c'è una politica, assolutamente. Nessuno in 15 anni che ci lavoro mi ha mai detto devi evitare questo, devi evitare quell'altro. Anzi, io diciamo che mi occupo di Asia, quindi per me era molto facile, perché politicamente l'Asia non conta un cazzo in Italia, in Europa, quindi cioè, non c'era mai il rischio di scontentare il politico di turno, diciamo. Potevo dire qualsiasi cosa, anche che l'imperatore aveva 3 palle invece che 2, nessuno si sarebbe preoccupato, forse all'ambasciata giapponese. infatti qualche volta sono stati loro a protestare, ma diciamo in Italia, occuparsi di Asia in Italia insomma è abbastanza facile. Però ecco, sulla parte migranti, io ricordo che all'inizio mi ero accalorato, ho cominciato a, diciamo, a esternare, a prendere posizione, ricordo che all'inizio c'era qualcuno all'interno della redazione che diceva però a me non è arrivato nulla, non solo, a un certo punto proprio c'è stato, siccome hanno visto che gli ascolti comunque andavano bene, che c'era un ritorno positivo da parte del pubblico, alla fine so che il mio direttore invece ha fatto apprezzamenti positivi, ha detto che era ora che anche gli inviati riprendessero il loro ruolo, non solo di informare ma anche di prendere posizione, perché parliamoci chiaro, noi siamo sì giornalisti, però siamo esseri umani, siamo cittadini e io rivendico il mio diritto di far vedere le situazioni, descriverle, però poi anche di esprimere un'opinione. Se vedo un poliziotto che passa, prende a calcio i bagagli dei migranti, li sputa addosso, francamente io lo contesto e lo condanno, insomma, no? Ecco, quindi io escluderei un dolo, una politica per quanto riguarda la Mediaset, ma anche guarda per i colleghi della RAI. Beh, Mediaset lasciamo perdere, perché tanto non c'è Mediaset, all'estero non ci sono. Però ecco, i colleghi di Rai News hanno fatto tutti un ottimo lavoro, i colleghi, devo dire, sempre visti sul campo, impegnati. Diciamo che delle volte i giovani, e questo è un po' una critica che mi sento di fare alle nuove generazioni, allora l'Italia non è un paese come il Giappone, siamo molto simili in questo, dove c'è una censura, no? Per fortuna non è che dobbiamo passare i servizi a un'autorità che poi ci dice sì, può andare o non andare, ma c'è molta autocensura, c'è molta insicurezza, c'è molta paura di dire una cosa sbagliata e quindi per non rischiare di sbagliare non la dico proprio. Ecco, questo soprattutto da parte dei giovani mi sento di dire che c'è questa sensazione, di vederli un po' così molto istituzionali, molto attenti a dare il dato 112 migranti passati, e piuttosto, ecco, io sono più il tipo che dice un centinaio, non significa niente andare a controllare se sono 113 o 111, però magari se vedo che il passaggio è dal punto di vista umanitario discutibile, preferisco battere su quell'aspetto lì. Ecco, questo devo dire che fa parte un po' della struttura del giornalismo di oggi. Come sapete ormai è molto difficile avere un contratto, è molto difficile, quindi quelli contrattualizzati stanno molto attenti a far carriera interna e sono molto legati a fenomeni di retribuzione, ecco, torno, vado il sabato e domenica in trasferta perché così mi pagano il super festivo, insomma, cioè, ecco, ho sentito, ahimè, non dico nella mia testata, ma in generale proprio si vedono questo meccanismo. E invece grande, diciamo, rispetto, stima e solidarietà per quelli che invece, quelli che chiamiamo i freelance, i new media, no? Perché queste sono persone che rischiano il proprio, spesso investono i loro soldi, non hanno nemmeno le spese pagate. Io ne ho incontrati tantissime di queste persone e fanno veramente un grandissimo lavoro rischiando, senza assicurazioni, pagati 4 soldi se riescono mai a vendere i loro pezzi. E però il ritorno c'è, perché su internet, sui social, oggi, non so, anche qui vorrei fare un'alzata di mano, quanti di voi si informano ormai sui quotidiani e quanti invece sui social? Ormai penso che sia una cosa più che diffusa, cioè sì, si sente la radio, si sente, speriamo, Sky TG24, però poi si va su Facebook, si va sui new media. Quindi sta prendendo un po' questa cosa, cioè, ovviamente bisogna stare molto attenti perché internet è un supermercato, trovi, come diciamo a Roma, la sola e la chicca, però insomma lì fa parte del nostro background culturale ed ecco perché è importante continuare a informarci, a studiare, a far passare ai nostri figli e ai nostri nipoti il concetto che bisogna studiare, conoscere per poi giudicare. Thank you.
tus venas crecen dentro de mí. Viñas alcances que dan a luz orquídeas preciosas, recordando a tiempo cuando nada de eso existió.
La voce di Maya Soloway a Radio Cooperativa. Questa canzone si intitola Madre Selva e la potete trovare e scaricare liberamente dal sito freemusicarchive.org, che ospita moltissima musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons. Si tratta di un grande database cui attingiamo qui a Voci dalle Dolomiti per questa trasmissione di Radio Cooperativa, che a sua volta è rilasciata come podcast con licenza Creative Commons al sito della radio e anche a bellunopop.it. Questa settimana ci stiamo dedicando nuovamente alla serata molto interessante che si è svolta alla Casa dei Beni Comuni di Belluno sul tema migranti, profughi, conflitti, accoglienza. Abbiamo ascoltato la voce di Pio D'Emilia di Sky TG24, che era ospite della serata e ha mostrato anche tre suoi reportage andati in onda a Sky TG24. Con lui c'erano anche il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, e l'assessore ai servizi sociali, Valentina Tomasi, che hanno illustrato l'esperienza bellunese positiva di accoglienza diffusa di richiedenti asilo. Ora ascoltiamo per avviarci verso la conclusione di questa prima trasmissione di settembre di Voci dalle Dolomiti, la ultima parte dell'intervento di Pio d'Emilia, o per meglio dire del suo dialogo con la platea, che era particolarmente numerosa e anche si è dimostrata molto interessata e informata sui temi in discussione. We already are you and me, psychically in tune to the stars, we already are you and me, psychically in tune to the stars.
Ma guarda, io direi che quando hai detto nessuno alla quadra, hai detto una parola giusta, cioè siccome il fenomeno è relativamente recente ed estremamente portentoso per numeri e per novità, io penso che sia, non possiamo nemmeno accusare di cattiveria o di incapacità quelli che sono in questo momento nella posizione di doverlo gestire. Io penso che ci debba essere uno sforzo collettivo da parte di tutti, dall'alto al basso, e intanto cominciamo dal basso. Quello che state facendo voi adesso, io nel concreto non lo so, ma se mi dici che state facendo queste cose va benissimo. Poi sai, il problema dell'integrazione è anche un problema di identità personale, cioè adesso affrontiamo, no, il discorso del terrorismo, se questi gruppi sono quelli che all'interno poi trascinano il potenziale terrorista, oppure questo ne avete sicuramente parlato a lungo. Abbiamo tutti capito bene o male che la stragrande maggioranza di questi terroristi sono gente che nata addirittura già in Europa e che si sono radicalizzati proprio per questa mancanza di integrazione. Ma la mancanza di integrazione è colpa di chi non integra o di chi non si fa integrare? E quindi diciamo se ne può parlare a lungo, perché ci sono alcune etnie, alcuni gruppi di persone che veramente tendono, cioè io sono sicuro che tra quei migranti che mi dici che vivono là in quella zona isolata, molti sono felici di stare là perché ricostruiscono una loro identità, una loro cosa, mentre invece ci sono tantissimi, per esempio i siriani non sono fatti così, i siriani tendono a integrarsi moltissimo, tendono anche a sposarsi con gente locale, ci sono moltissimi matrimoni misti, cosa che per esempio non succede paradossalmente con i pakistani e con gli afghani. Poi il livello culturale è molto importante, i siriani hanno un livello culturale altissimo, altissimo, come i cubani, no? Cioè non ce n'è uno che non abbia, anche di migranti, che non abbia un diploma, che non abbia... Io mi ricordo ancora un caso in cui eravamo alla frontiera tra Ungheria e Serbia, un giorno c'era il mio operatore che aveva un problema con l'iView, che l'iView è questo meccanismo con cui si va in diretta con uno zainetto praticamente, che è tecnologia abbastanza moderna, tecnologia israeliana. Bene. Non riusciva a risolvere il problema, è arrivato un siriano, un ingegnere informatico, ha cominciato a smucinare, a fare col suo telefonino, ha resettato tutto quanto e siamo andati in onda. E questo era uno che stava migrando con uno zainetto e un paio di scarpe. Quindi, voglio dire, uno che potrebbe essere assunto domani da un'azienda qualsiasi. Quindi, insomma, secondo me... Intanto io ti dico, perché ho visto questa esperienza di questa famiglia, poi non è che conosca la realtà tedesca perfettamente, dico comunque che per quello che ho visto c'è questa attenzione a non fare un investimento umanitario iniziale e basta e poi non essere capaci, perché noi non è che non vogliamo, forse non siamo proprio capaci, no? A un certo punto facciamo la prima accoglienza a Lampedusa, in Sicilia, tutto quanto, poi... Giustamente non possiamo tenerli segregati, perché se li teniamo segregati allora è repressione, allora è carcerazione, non va bene. Però non siamo in grado di trovargli un lavoro, di trovargli... Ecco, per esempio, avete visto in questi giorni, noi di Sky, proprio ieri mi sembra, abbiamo fatto questo servizio sui migranti, cioè sui neri, che hanno dato una mano... No, ecco, io penso che questo servizio abbia aiutato moltissimo, non dico a far cambiare idea, ma a far capire che insomma si tratta di gente pronta, no? Cioè quando quello al microfono dice ma noi non sapevamo che fare, abbiamo chiesto perché dovevamo dare una mano ai nostri fratelli italiani. Cioè, ecco, fai vedere 10 volte di seguito questo servizio nelle scuole medie e superiori per una settimana di seguito, poi lo metti tipo Arancia Meccanica così davanti, un bel... vi ricordate Arancia Meccanica? Lo metti davanti così a Salvini, no? Mentre fa colazione, per 24 ore di seguito abbiamo risolto il problema con la Lega.
Io, se posso, volevo tornare alla domanda che aveva fatto Lorenzo all'inizio sulla nostra professione, il nostro ruolo, per dire, a proposito appunto di Salvini, che credo che c'è sicuramente un grosso deficit di formazione di una parte dei colleghi, poco coraggio, autocensura, la precarietà nel lavoro tra l'altro produce ulteriore autocensura, paura che non ti rinnovi il contratto, che non ti assumano un giorno e così via. Totale, diciamo, non totale, ma insomma una prevalenza di una situazione precaria e critica, che però credo sia alimentata dalle classi dirigenti, da una larga parte delle classi dirigenti in Italia, non solo, che utilizzano per il marketing elettorale sostanzialmente, forse più che per il loro bagaglio ideologico, ammesso che ne abbiano uno, un linguaggio, dei contenuti, una continua ripetizione di questi refrain più o meno intolleranti, che vengono interpretati e riprodotti senza una lente critica, senza un filtro da parte dei giornalisti, che invece su certe cose dovrebbero gridare allo scandalo anziché riportarle come se fosse normale la ruspa piuttosto che altre amenità. Questo è importante. Una decina di anni fa, con Lorenzo Guadagnucci, che è un collega della Nazione di Firenze, e altri colleghi, fondammo Giornalisti contro il razzismo. 10 anni fa, quando c'era appunto la Lega, fondamentalmente, ma non c'era ancora questo clima di odio che spesso si percepisce oggi, e tentammo di buttare giù un decalogo sulle parole da bandire dai media, come WCUMPRA, extracomunitario, clandestino, tutte queste etichette terribili, no? E Lorenzo, tra l'altro, è stato qui a Belluno il mese scorso.
La parola clandestino di per sé è un ossimoro umanitario, no? Come dicevo, in Germania c'era Monaco davanti alla stazione, in quei giorni c'era keine Menschen clandestino, cioè nessun uomo nessuno è un clandestino. Cioè.
E quindi c'è, diciamo, chi cerca all'interno della professione di portare, tu lo fai con il tuo lavoro, però poi ci troviamo travolti. Io ho vissuto ormai da tanto tempo dentro le redazioni, vedo sia quali sono i meccanismi odiosi all'interno delle redazioni, di superficialità, di riflessi condizionati, di interiorizzazione appunto dei linguaggi e dei meccanismi che sono propri dei propagandisti della politica, ma non di chi fa informazione, se vuole fare informazione, altrimenti fa altro. Invece questo problema è serio e non è di semplice soluzione, temo. Ora poi io sono passato dalla carta stampata al web e lì veramente sto vedendo il peggio del peggio a livello di commenti degli utenti, di presenza di troll, cioè di persone che agiscono su conto d'altri per alimentare la polemica o ripetere sempre la stessa manfrina. E si leggono delle cose terribili, terribili. Quando c'è la notizia di un naufragio puoi leggere vari commenti di persone che poi vai nel loro profilo prima di bannarli dalla tua pagina e vedi che sono lì, che abbracciano i figli, accarezzano il cagnolino e poi scrivono 10 in meno sotto la notizia del naufragio, della morte di 10 persone. Questo è il clima, purtroppo, in cui dobbiamo cercare il bandolo della matassa. Secondo me i giornalisti devono fare la loro parte, però bisogna appunto inchiodare la classe dirigente, la pochezza della classe dirigente, sia per quanto riguarda la gestione dei conflitti, sia la gestione delle crisi che i conflitti generano. L'anno scorso era l'anniversario della morte di Alex Langer, sono andato nell'archivio di Radio Radicale a riascoltarmi convegni, conferenze, interviste di Alex, tutte le cose che aveva tentato di fare in ex Jugoslavia, per cercare una via di uscita anche con la diplomazia popolare, condivisa, eccetera, e fu inascoltato, no? Fu inascoltato quello che forse interpretava il meglio di quanto la politica stesse producendo all'epoca. E oggi siamo peggio di allora. Questo è il guanto.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Beh, se pensate che soltanto, vabbè, qui poi entriamo nell'antimilitarismo, ma insomma, se pensate che, adesso non vorrei dire una cifra sbagliata, che soltanto per l'Afghanistan è stato deciso il rifinanziamento di 700 milioni, ecco, immaginiamo cosa può fare una regione con 700 milioni per l'accoglienza, insomma, no? Quindi siamo queste soldi, queste sono scelte politiche, certamente. Però, ripeto, pure dare questi 4 miliardi alla Turchia, certo. Però ecco, noi dal basso, io penso che comunque dal basso si possa fare, si stia facendo tantissimo. Per una volta devo dire che noi che ci spariamo sempre addosso, che ci critichiamo, diciamo che a livello europeo noi e i greci stiamo dando stiamo tirando in vero senso la parola carretta. Io ho visto con i miei occhi, quindi insomma, in genere parlo sempre di quello che vedo. Abbiamo visto delle reazioni da parte non soltanto dei cittadini, delle ONG, dei volontari, ma anche delle autorità. Ho visto al lavoro ragazzi della Guardia Costiera, per esempio, persone davvero che per 1.200-1.300 euro al mese, io pensavo che fossero trattati come i nostri militari nelle missioni cosiddette di pace. No, questi hanno lo stesso stipendio, non hanno la trasferta, non hanno un cazzo, insomma, voglio dire, con rispetto parlando. Mentre invece abbiamo i nostri, come si chiamano, Marò. Dove sono finite adesso? Non se ne parla più. Che invece per tutto il periodo della loro controversa incriminazione hanno avuto il loro stipendio, le loro indennità, non sono stati sospesi dal servizio, venivano ospitati in una foresteria dell'ambasciata, dove poi io certe cose le ho anche scritte, quindi le posso anche ripetere, dove uno dei due veniva anche, lo venivano a trovare da fuori altre persone. Ed è uno dei motivi per cui la moglie si è separata. E quindi ecco, voglio dire, rispetto a questo tipo di persone che io non ho nessuna difficoltà a definire una nuova forma di mercenarismo, invece ci sono questi comportamenti eroici, veramente eroici, da parte di gente comune, volontari, oppure ecco, Guardia Costiera, ma anche la polizia, i carabinieri, cioè quelli che si trovano sul posto. Io ho visto scene di umanità assolutamente commoventi, e non solo in Italia, le ho viste anche in Serbia, in Croazia, non le ho viste in Ungheria, non le ho viste in Slovacchia, non le ho viste in Polonia.
Pedate il bambino.
Esattamente. Quindi insomma, ecco, intanto facciamo quello che possiamo fare nel quotidiano, perché moltiplicando i gesti di buona volontà nel quotidiano, poi questi si moltiplicano, passano, l'empatia passa, e attraverso quello che possono fare i media e quello che facciamo noi, pian pianino le autorità, cioè poi ricordiamoci che i politici fanno quello che ritengono, spesso sbagliando, ma quello che ritengono sia il ventre e la pancia della gente. Quindi se c'è una sensibilità da parte della gente, anche il politico poi capisce che magari cavalcare questa politica anziché quell'altra paga di più anche a livello elettorale.
Never spoke. sadness in the scars that run too deep. Give me a lonesome lullaby. Come on and rock me back. Chatter and the small and larger talk, I couldn't break away, yeah.